Vi ripeto le brevi biografie di Alberto Quagliato, pedagogista e insegnante presso il Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma 3, che progetta e fa vivere percorsi di apprendimento che prendono in forma proprio in presenza e in rete, in entrambe le dimensioni di cui abbiamo parlato oggi. Lavinia Bianca porta avanti un dottorato di ricerca sociale, teorica e applicata all'Università sempre degli Studi di Roma 3, educatrice e autrice di teatro musicale e anche insegnante di italiano e L2 per minori stranieri non accompagnati. Stefania Nocca, educatrice e pedagogista teatrale, segue un percorso di ricerca presso il Mimesi Lab, laboratorio di pedagogia dell'espressione all'Università di Roma 3. Conduce un laboratorio teatrale presso la clinica psichiatrica San Giovanni di Dio, Fate Bene Fratelli, Gezzano di Roma. Adesso cedo subito la parola perché sarà un intervento molto intenso.
Io provo a parlare senza microfono.
Sì, la luce è
Io, Lavinia e Stefania, siamo da diversi giorni molto contenti di essere qui oggi e sicuramente adesso lo siamo ancora di più, perché è molto bello intervenire dopo Mauro e Tommaso. Mauro, che tra le cose belle che ci ha raccontato, ha detto che per insegnare qualcosa l'insegnamento deve comprendere quella cosa, altrimenti nascono delle patologie. E poi Tommaso, che ha parlato di intelligenza collettiva in varie forme e che poi ha finito con una metafora della palla a volo, ci ha fatto un assist meraviglioso, ci ha alzato la palla, perché adesso noi proviamo a schiacciare, perché ha detto che la scuola si deve occupare della rete, di internet. Sì, noi ne siamo profondamente convinti, infatti noi oggi vi raccontiamo alcune storie che vivono anche in rete all'interno di una relazione educativa ecologica. Noi abbiamo cominciato a preparare il nostro intervento, naturalmente divertendoci molto, come capirete, ragionando sul titolo di questo seminario che ci è sembrato molto bello. Il titolo del seminario ha una prima parte che parla di nuove abitudini di pensiero. Le nuove abitudini di pensiero noi proviamo a metterle in azione nell'ambito educativo e sono relative alla formazione blended, che lì vedete accennata. La formazione blended sono le nuove forme possibili di percorsi di apprendimento che vivono in parte in presenza e in parte online. E poi le nuove abitudini di pensiero noi le decliniamo anche nel campo della progettazione didattica. A nostro avviso è necessario pensare e ripensare in continuazione una proposta formativa che sia rispettosa e che sia eticamente corretta. Proprio nell'ambito della progettazione didattica entriamo nel merito subito, proponendovi uno schema di riferimento che vedete in questo frame. Questo è un esempio di come la formazione blended possa essere agita in un contesto qualunque. Noi la agiamo nei contesti universitari con le nostre studentesse. Ho il privilegio di aver avuto la linea di Stefania come studentesse, tra un po' ve ne presentiamo un'altra che abbiamo conosciuto da pochissimo tempo. E quindi noi questa metodologia la utilizziamo all'università, la utilizziamo all'interno delle organizzazioni del lavoro in cui collaboriamo, e tra un po' parliamo anche di quanto sia opportuno, facile utilizzarla anche nella scuola. Vedete, lì ci sono 5 differenti blocchi. Il primo e l'ultimo e quello centrale sono previsti per le attività formative in presenza, quelle un po' più tradizionali, ma che poi possono diventare molto divertenti, come ci ha fatto vedere Tommaso, per fortuna. Non bisogna rivoluzionare solo il fatto che la didattica in presenza è opportuno, è necessario integrarla anche con la didattica online. Si può anche, si deve trasformare la didattica in presenza in maniera da renderla partecipativa, collaborativa, divertente, piacevole. creativa, stimolante. E questa è una rivisitazione in termini di ove dello stesso progetto, quindi le tre fasi in presenza potrebbero pesare orientativamente ognuna 20 ore, ipotizziamo quindi tre giornate, 3x7, 21. Adesso poi vi raccontiamo perché. E le fasi online potremmo pensare a 2 settimane online tra la prima e la seconda fase in presenza per sviluppare alcune attività collaborative. La rete è l'ambiente in cui la collaborazione è possibile, non come somma di persone che facciano individualmente cose diverse. Questo è il nostro obiettivo. E poi una parte più corposa di 3 settimane online. Vedete che la somma fa 100, non fa 100 casualmente, perché il suggerimento ai tanti insegnanti presenti, in genere il circolo Benz è frequentato da tanti insegnanti, le scuole da quest'anno hanno l'obbligo di praticare l'alternanza scuola-lavoro. L'alternanza scuola-lavoro prevede nella scuola media superiore, nei licei, 200 ore, negli istituti tecnici e professionali 400 ore nell'ultimo triennio. Ora, sia le 200 che le 400 poi vanno spezzate all'interno degli anni, quindi orientativamente ogni anno si potrebbe provare a progettare un percorso formativo di 100 ore. Pensate che bella una collaborazione tra 2-3 docenti di una scuola insieme a 2-3 persone di un ente esterno. Per esempio, le scuole di Torino si possono rivolgere a Mauro, che con la sua associazione può essere l'ente esterno di collaborazione per un progetto di approfondimento su una tematica qualunque. La tematica è soltanto un pretesto, è chiaro che se stiamo in un liceo classico quanto potrebbe essere bello approfondire le poesie d'amore nella letteratura latina e greca. La rete ci metterebbe a disposizione una infinità di risorse, una più bella dell'altra, una più emozionante dell'altra, e i ragazzi farebbero a gara per suggerire che cosa scegliere tra i tanti piccoli video, tra le tante meravigliose immagini e tra le tante meravigliose poesie che si trovano disponibili. Noi l'abbiamo sviluppato questo progetto perché siamo stati sollecitati, pensate un po', da Federmanager, che è una sorta di sindacato dei dirigenti aziendali, perché l'alternanza scuola-lavoro è una delle cose che la tanto vituperata riforma della buona scuola, però sarebbe una rivoluzione copernicana meravigliosa se si riuscisse a farla funzionare bene. Anche i dirigenti delle aziende private sono interessati a farla funzionare, quindi hanno chiesto a noi di aiutare a formalizzare questo percorso. Va bene, noi quindi progettiamo percorsi di apprendimento che vivono anche in rete e valorizziamo i social media, perché
sì, valorizziamo in questa progettazione i social media, perché in particolare la diffusione delle tecnologie digitali e in particolare le potenzialità e la diffusione del web 2.0 stanno modificando profondamente le modalità di comunicazione e condivisione delle nostre esperienze. Questo è un discorso molto attuale.
Molto attuale, del quale noi abbiamo molto a cuore l'opportunità e l'esigenza che le istituzioni educative, la scuola e l'università comincino a farsene carico. Le idee ecologiche per vivere nel presente nella scuola, ma non soltanto nella scuola, riguardano molto da vicino l'utilizzo di internet. Noi abbiamo studiato l'argomento e abbiamo scoperto che ci sono delle buone indicazioni nelle raccomandazioni ministeriali italiane ed europee su questo argomento.
Sì, infatti la base proprio è che il Parlamento italiano nel 2014 ha emanato la Commissione di Stato per i diritti e doveri di internet, e poi nel successivo 28 luglio 2015 è diventata una vera e propria dichiarazione dei diritti in internet. E in particolare vediamo l'articolo 3 sul diritto alla conoscenza e all'educazione in rete, e ci soffermiamo su tre punti in particolare, di cui vi leggerò due brevi estratti. Le istituzioni pubbliche assicurano la creazione, l'uso e la diffusione della conoscenza in rete, intesa come bene accessibile e fruibile da parte di ogni soggetto. ogni persona ha diritto a essere posta in condizione di acquisire e aggiornare le capacità necessarie a utilizzare internet. E ora ci domandiamo, ma a chi spetta questo compito, ecco? Alla scuola, per esempio? Domanda. Le istituzioni pubbliche promuovono in particolare attraverso il sistema dell'istruzione e della formazione l'educazione all'uso consapevole di internet e intervengono per rimuovere ogni forma di ritardo culturale che precluda o limiti l'utilizzo di internet da parte della persona. Di conseguenza, l'uso consapevole di internet è fondamentale garanzia per lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva, per il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla rete tra attori economici, istituzioni e cittadini, per la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui. Qui leggiamo riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla rete. Ora, una domanda sorge spontanea. Quante persone utilizzano la rete in modo così consapevole in realtà?
A questo proposito scrive il legislatore: questa dichiarazione di diritti in internet è fondamentale e soprattutto è fondante sul chiaro riconoscimento di libertà, uguaglianza, dignità e diversità di ogni persona. Le garanzie di questi obiettivi sono la condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento democratico dell'istituzione e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, quindi del controllo e della selezione sociale. Ecco, questo è un argomento che, soprattutto dal punto di vista etico, ci coinvolge tutti, noi educatori, genitori, formatori, insegnanti, per primi. Andando avanti, vediamo appunto, adesso inizieremo a darvi conto di alcune esperienze di integrazione, quindi di processi, di percorsi formativi con i social media.
Sì, perché coerentemente con tutto questo bel quadro che si sta costituendo in Italia e in tutto il mondo, che naturalmente è un quadro di riferimento che è più o meno disatteso o più o meno seguito, noi stiamo verificando quanto sia opportuno, efficace, piacevole integrare quelli che sono i social media. Noi tutte le mattine, prima Carlo ha fatto la domanda, chi dei presenti non ha un cellulare, un telefonino, uno smartphone? Nessuno ovviamente ha alzato la mano. È la prima azione di socializzazione che ognuno di noi fa la mattina, quello di sintonizzarsi su Facebook o su WhatsApp. Abbiamo imparato a usarli, questi strumenti, all'interno dei nostri percorsi di apprendimento. Facciamo vedere qualche esempio.
Sì, allora, per esempio l'uso di Facebook, se per esempio dovessimo applicare questo tipo di percorso di formazione in ambito scolastico, i dirigenti, gli insegnanti, i genitori, devono stare tranquilli perché all'interno di Facebook si può lavorare in gruppi segreti in cui c'è un'interazione assolutamente che coinvolge i componenti del gruppo senza alcun tipo di dispersione di informazione.
Altri esempi che possiamo farvi brevemente riguardano l'utilizzo di WhatsApp e delle chat.
Scusami un secondo, Lavinia, questo è importante per chi lavora nella scuola, eh?
Sì.
I dirigenti scolastici e gli insegnanti sono preoccupati, i genitori sono terrorizzati. È proprio l'occasione per sporcarci le mani e praticare un percorso di apprendimento che utilizzi gli strumenti della comunicazione social in una maniera rispettosa ed eticamente corretta. Immaginatevi di essere un dirigente scolastico e di poter convocare i genitori della vostra classe e di dire: siete abbastanza terrorizzati che le vostre bambine pratichino la rete e i vostri bambini? Verrebbe fuori molte perplessità. Ora, la scuola può essere, deve essere, deve diventare sempre di più l'ambiente, il contesto in cui si fa pratica di un utilizzo rispettoso ed eticamente corretto di questi ambienti.
Allora, a questo proposito vi rubo soltanto un minuto e vi parlo della mia esperienza personale. Mio figlio fa la prima liceo scientifico, la sua insegnante di letteratura ha formato un gruppo Facebook segreto dove lei stessa dirige, coordina, gestisce, blocca quando deve, quindi dà le regole, detta le regole. Su questo gruppo Facebook lei è così carina da condividere materiali PDF, quindi anche libri scansionati da lei per far appunto leggere ai ragazzi. Hanno letto un libro di Henri De Luca bellissimo e mio figlio se l'è scaricato da Facebook, perché l'insegnante di letteratura aveva proposto all'inizio dell'anno, informando le famiglie, di fare questa cosa. Per cui vi riporto, ecco, questa esperienza positiva. E adesso andiamo a WhatsApp. Come vedete, questa è una chat di un gruppo di formatori INAIL con i quali abbiamo lavorato lo scorso marzo. Questi formatori INAIL, questo gruppo era composto da formatori infermieri che avrebbero poi dovuto apprendere delle competenze per diventare dei tutor in successivi progetti di formazione blended. Senza addentrarci, insomma, concretamente nell'obiettivo, vi abbiamo riportato proprio questa cattura perché si evince chiaramente l'utilizzo, cioè un utilizzo pratico, l'immediatezza della comunicazione WhatsApp, che però ci consente poi di spostarci nell'ambiente formale. In questo caso era una piattaforma di INAIL, ma potrebbe essere la piattaforma Moodle o un'altra piattaforma.
Comunque lei stanno lavorando,
però stanno lavorando,
stanno discutendo come portare avanti il loro progetto di intelligenza collettiva, per riprendere uno dei temi appena trattati, proposti da Tommaso.
E non ci facciamo mancare niente, perché poi all'interno di questi gruppi il lavoro viene valorizzato anche con delle piacevolezze, delle cose belle, musica, foto che condividiamo per rendere l'ambiente ancora più piacevole e gradevole.
Sì, io ho il privilegio che tutti i corsi universitari che faccio, le studentesse mi regalano dei brani musicali bellissimi. Io mi passo delle belle mezz'ore, dice: ma questo che c'entra? Beh, c'entra, perché la bellezza, lo stare bene insieme, aiuta a lavorare più volentieri, a lavorare in maniera più intensa, a lavorare in maniera più aperta e più condivisa.
In questo nostro percorso, ora che vi stiamo mostrando, vi regaleremo degli attimi di bellezza.
Ah sì sì, adesso no, adesso abbiamo quasi finito con le chiacchiere e adesso metteremo in scena alcune delle tante storie. E quindi, nel contesto che abbiamo accennato, il contesto è quello della formazione blended, è quello dell'importanza delle storie, è quello della valorizzazione della rete. Noi cerchiamo di costruire e far vivere dei percorsi di apprendimento bersoniani. Siamo molto ambiziosi e per far questo utilizziamo tanti testi. Alcune citazioni le ho prese da un saggio meraviglioso che sta su una sacra unità, la struttura morale ed estetica dell'adattamento umano. Poi alcune delle cose che adesso leggiamo ve le regaliamo. E quindi questo è il nostro obiettivo, e la cosa migliore è quella di dar la parola brevemente a Gregory Bateson, ovviamente.
More respectable in other universities who believe there is such a thing as psychology, which is different from sociology, and such a thing as anthropology, which is different from both, and such a thing as aesthetics or art criticism, which is different from both, or three, or four, whatever, and that the world is made of separable items of knowledge in which, if you were a student, you could be examined. And by a series of disconnected questions called true or false quizzes, as you might say. And the first point I want to get over to you is that the world is not like that at all, or let us be more polite. The world in which I live is not like that at all. And as to you, it's your business to live where the world wants to.
Noi questo lo facciamo vedere ai nostri studenti e alle nostre studentesse almeno due volte in ogni corso, e lo facciamo vedere anche perché poi abbiamo il privilegio che alcuni degli amici del Circolo Bateson ci vengano a trovare. Noi facciamo sempre una giornata a Bateson nei nostri corsi. Volevo salutare quindi un amico del Circolo Bateson che non è venuto a questo seminario, Sergio Manghi, che sul suo blog che sta sulla edizione di Parma di Repubblica ha cominciato a dedicare degli articoli per ricordare Bauman, il grande sociologo che è morto pochi giorni fa, e la prima citazione che Sergio Manghi propone di Bauman è quella che adesso vi leggo, che è enormemente coerente con la critica che Benson ha appena espresso. Scrive Bauman: le divisioni accademiche non hanno molto fondamento, a parte le necessità che sorgono da una combinazione di considerazioni burocratiche e di mercato. Va bene, noi abbiamo individuato quattro tematiche dei nostri percorsi di apprendimento bensoniani, per ognuna delle quali vi proponiamo una veloce carrellata in forme molto diverse, con l'obiettivo di far vivere anche a voi quello che avviene in un nostro percorso di apprendimento universitario. Questi sono tutti estratti di un corso che dura 9 settimane tra presenza e online. Sulla centralità della relazione, stiamo sentendo una bella musica, cos'è la linea?
Daniel Lacroix,
va bene, ieri mentre finivamo di preparare questo prezzo abbiamo detto ma non ci mettiamo un po' di musica, e l'abbiamo messa, perché è bello, è più divertente, no? E sulla tematica della relazione, noi potremmo parlare per molto tempo, potremmo approfondire, è stato fatto, c'è chi sa farlo meglio di noi. Noi abbiamo scelto invece di farvi vedere come hanno vissuto la relazione un gruppo di studentesse e studenti universitari nel nostro ultimo corso universitario. È una velocissima, un velocissimo video che dura un po' più di 3 minuti. Buon divertimento. Dreamers, perché dopo anni che ho iniziato a fare questo tipo di lavoro ho capito che un bello pretesto per cominciare ad aiutare studentesse e studenti a riconoscersi come gruppo era quello di non chiamare i numeri in maniera stupida, come faceva all'inizio gruppo 1, gruppo 2, gruppo 3, ma di far scegliere ai partecipanti il nome del gruppo. Suggeriamo in genere di scegliere un personaggio che in qualche modo racconti delle storie. Questo gruppo aveva scelto, come avete intuito, Martin Luther King, aveva deciso di chiamarsi We Are Dreamers. Pensate come cresce bene il senso di appartenenza e di identificazione. Un altro gruppo invece che seguiva Stefania.
Allora, un'altra tematica su cui vogliamo porre la vostra attenzione è l'importanza delle storie. Sì, un altro gruppo ha proprio analizzato questo tipo di tematica e Federica, che è una studentessa di questo gruppo, ci ha reso partecipi di una sua esperienza, ha condiviso con noi questa sua esperienza e noi abbiamo cercato di regalarle quindi una dimensione estetica di questa esperienza. E riprendo una affermazione di Mauro Taglio che per insegnare
Doglio.
Scusate, un atteso imprevisto. Per insegnare la bellezza, l'insegnamento deve comprendere la bellezza, e questo è un artefatto cognitivo che dà conto di questa citazione. Ora do la parola a Federica.
Ma innanzitutto io vi ringrazio perché per me questi vostri interventi sono stati veramente preziosi a livello formativo. Ecco, io non, fondamentalmente non sono nessuno, no? Voi siete tutti insegnanti, persone abbastanza colte, e siete stati veramente una risorsa per me. E oggi sono qui per raccontarvi una storia, no? Un piccolo pezzo della mia esperienza che ha contribuito a far nascere il mio percorso narrativo, che sono io. E quest'estate, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, sono stata ad Auschwitz e a Birkenau, e due cose sono rimaste indelebili nel mio cuore, no? La prima è che era un giorno molto piovoso, quindi abbiamo fatto quella strada zuppi nel fango, non avevamo ombrelli, eravamo solo con dei kiwi, e di questo ne sono stata molto felice, perché penso che percorrere quella strada in maniera differente, quindi con accanto i miei compagni, in una giornata di sole, poi diciamo che lì non so chi c'è stato di voi, appena lì c'è un prato bellissimo, quindi neanche ti rendi conto del luogo di sofferenza che è quello. E quindi già questo mi ha resa felice, tra virgolette, percorrere tutta quella strada nella precarietà, nell'instabilità. Un'altra cosa che ha colpito il mio cuore è stata che mentre ero ad Auschwitz, no, vicino all'unico forno che c'è, si è alzato un forte vento e che ha mosso le fronde degli alberi. Io in quel momento ero molto distratta, pensavo a cose poco importanti, e quel vento che faceva questo fruscio, no, ha richiamato la mia attenzione, mi ha fatto... quegli alberi mi hanno fatto pensare alla mia vita, no? Come se loro mi stessero richiamando all'attenzione, tipo Federica, no? Noi stiamo qui, noi abbiamo visto il dolore, la lacerazione di una madre a cui veniva strappato il figlio, abbiamo visto la separazione delle persone che soffrivano, e tu di che stai a parlare, no? E questo mi ha fatto veramente... mi batte il cuore tuttora, perché spiegarlo è difficile. E questo mi ha fatto contestualizzare un po' con Bateson, no? Che dice che mente e natura sono due organismi distinti ma che interagiscono. In quel momento quell'albero con la sua storia ha richiamato me con la mia storia e mi ha fatto pensare profondamente alla mia vita. Questo è quello che io ho provato lì e ho piacere di condividerlo con voi. Magari la mia storia può essere utile anche alle vostre storie. E vi ringrazio.
Grazie. In coerenza un po' con questo discorso, c'è una citazione di Bateson, per il nostro molto calzante: la bellezza del bosco nel quale passeggio è il mio prendere atto sia dei singoli alberi sia dell'ecologia totale del bosco in quanto sistema. Un simile riconoscimento estetico era ancor più evidente quando parlo con un'altra persona.
Sì, io ringrazio tantissimo Federica perché è tornata a raccontarci la sua storia. Stamattina la storia di Federica poi l'abbiamo anche messa per iscritto, ma lei anche oggi l'ha voluta raccontare. Ha detto: ma devo leggere come vuoi. E quindi ha fatto come... ce l'ha regalata a noi la prima volta circa un mese fa, durante la presentazione con la quale ogni gruppo conclude il suo percorso di apprendimento. Sì, siamo fatti di storie, come ci ricordava Mauro. E... va bene, grazie ancora.
Allora, arriviamo alla terza tematica.
Perché con quest'ultima citazione che ha appena letto Stefania siamo già nell'ambito della terza tematica, il nostro tentativo di ragionare un po' sulla relazione molteplici, sulle relazioni molteplici che ci sono tra etica ed estetica. Quindi leggerò alcuni brani dal saggio La struttura morale ed estetica dell'adattamento umano, e il primo è una parte di questo saggio che è molto coerente con quello che Stefania ci ha appena letto.
Sì. Qui Bateson ci parla, proprio nella Sacra Unità, di quanto gli antichi, nell'attribuire una personalità alle foreste e ai laghi, dimostravano una certa saggezza. Questa mitologia rendeva più facile agli uomini usare se stessi come termini di un'analogia nel tentativo di comprendere la natura. Siamo di fronte a un'ecologia delle idee.
Sempre prendendo alcune parti del saggio che vi dicevo, Bateson scrive: può darsi che l'estetica rispetto alla morale costituisca un ordine superiore di spiegazione del tutto separato, ma sospetto che le due cose siano strettamente collegate e che tra loro vi sia solo una differenza di ordine logico. Secondo me il giudizio morale ha a che fare con la discriminazione e con l'identificazione di classi di casi, e ciò è vero in particolare quando il sistema morale è condensato in un codice giuridico. L'estetica, d'altra parte, sembra avere un legame più intimo con le relazioni che vigono all'interno di ciascun caso particolare. E verso la conclusione di questo bellissimo saggio, che in questi giorni abbiamo riletto tutti più volte, sono davvero poche pagine, 7 pagine, leggerlo è un'emozione bellissima, molto intensa. Bateson scrive: queste nozioni infine indicano che potrebbe esistere un diverso approccio ai problemi di una teoria dell'azione. Può darsi che l'approccio estetico offra scorciatoie per valutare e criticare piani d'azione. D'altra parte abbiamo cominciato questo brevissimo excursus bezzoniano ricordando la sua frase: ciò che manca è una teoria dell'azione all'interno dei grandi sistemi complessi. Questo è il nostro obiettivo, far vivere percorsi di apprendimento bezzoniani è la nostra proposta di teoria dell'azione all'interno di un sistema complesso come quello educativo. E con questo siamo arrivati all'ultima delle 4 tematiche che avevamo pensato di proporvi, quella degli sguardi interculturali.
I nostri percorsi formativi prendono sempre in considerazione lo sguardo, gli sguardi interculturali. Queste due foto ci raccontano forse meglio di tante parole alcune evoluzioni importanti, non soltanto dal punto di vista dell'antropologia. Margaret Mead e Gregory Bateson, crediamo a buon titolo, siano stati dei motori propulsivi fortissimi per il passaggio dell'antropologia intesa come disciplina che ha un oggetto di studio a disciplina che abbia invece un soggetto di studio. Nella prefazione del testo Balinese Character del 1942, Gregory Bateson e Margaret Mead dicono: questo testo è assolutamente innovativo ed è un esperimento, vi chiediamo scusa, ci sono più foto che spiegazioni o che interpretazioni, proprio perché lo sguardo di Gregory era uno sguardo attento non tanto a spiegare l'altra cultura, ma a raccontarla con grande rispetto. Ecco perché a nostro parere è uno dei fondatori del pensiero interculturale, ed ecco perché assumere il punto di vista dello spaesamento, dell'opacità e dell'apertura totale è uno, secondo noi, dei nodi caldi del pensiero interculturale. Quindi tante foto, innovazione grandissima, siamo nel 1942 e anche noi abbiamo provato in maniera molto meno efficace forse, ma allo stesso modo innovativa, a proporvi una lettura dell'intercultura in un video, quindi passiamo dalle foto a un video. Prima lo guardiamo insieme e poi magari vi diciamo qualcosa di più.
Come lei pensa a me? Siamo in un'aula
dal 2011, sono tutti ospiti in una struttura d'accoglienza per minori stranieri in provincia di Latina e questa è una lezione in un'aula universitaria, l'aula 3, e quel giorno è successa una cosa bella perché tutti gli studenti che sentivano il richiamo delle percussioni entravano, chiedevano ma si può stare? E il professore diceva certo, aprite le porte e venite con noi a ballare. È stata una giornata importantissima per i minori che si sono esibiti e che poi, questa è una parte, ma in realtà c'era tutta una narrazione delle loro biografie, chi voleva, o semplicemente una narrazione in merito a una domanda, a forse a delle domande. Questi sono estratti dal thread del nostro forum, della nostra piattaforma, la piattaforma Forum Online, dove appunto si è aperto uno spazio di discussione tematico sulla migrazione e sulle parole della migrazione. È un modo per agirla l'intercultura, per farla, no? Un tentativo che ci sembra ben riuscito. Qui ci sono Elisa ed Erika, in questo caso leggiamo velocemente Elisa, che si sporca le mani, quindi dà una sua interpretazione e scende in campo dicendo appunto che il genere umano non può rispondere alla violenza con la violenza. Quindi queste sono delle studentesse che il pomeriggio a casa o la sera o la mattina quando vogliono, perché la rete come sappiamo è accessibile sempre, dopo aver vissuto in presenza la nostra proposta di intercultura in quel giorno, tornano a casa e scrivono, quindi elaborano quello che insomma, quello che vedete qua. E ancora la domanda. Erika che riporta la citazione di un nostro ragazzo, si chiama Mamadou. Mamadou è un rifugiato politico e a un certo punto nella nostra performance di Teatro dell'Oppresso, quindi Teatro Forum, teatro sociale che aiuta, dice ma tutti mi chiedono da dove vieni, oppure perché sei venuto in Italia, ma quanti anni hai, ma nessuno mi chiede che musica ascolti. Credo che non debba aggiungere nulla più.
Sono due anni che Lavinia ci regala una giornata come quella che avete visto. Questi ragazzi stanno con noi un paio d'ore e mettono in scena la loro vita, mettono in scena la loro cultura, mettono in scena l'evidenza che la bellezza è un contesto all'interno del quale è facile approfondire discorsi complessi, è possibile approfondire discorsi complessi. Come sappiamo tutti, le università da alcuni anni, perché va di moda, hanno istituito i corsi di pedagogia interculturale, di educazione interculturale, poi sicuramente ci sono tanti altri nomi, va benissimo, per carità, è una buona iniziativa, ma il problema è proprio necessario l'aggettivo pedagogia interculturale, educazione interculturale, perché altrimenti come potrebbe essere? Perché è necessario, come criticava Gregory Bateson, procedere per separazioni? Evidentemente il tema di cui noi parliamo con arte migrante è talmente doveroso e necessario che, indipendentemente dal titolo del corso universitario, che potrebbe essere psicologia, sociologia o pedagogia, con qualunque aggettivo denotativo, sarebbe bene che trattasse questo argomento. Va bene, vi salutiamo. Da... Vi distribuiscono una paginetta in cui c'è il racconto di Federica, come io l'ho digitalizzato, ma Federica lo ha interpretato molto meglio, sì. Ed è stata assolutamente molto bello. E poi dall'altra parte c'è un po' di più di estratti dal saggio di Gregory Bateson che abbiamo utilizzato per chiacchierare insieme oggi.
Benissimo, abbiamo... Abbiamo un quarto d'ora per interventi.
Abbiamo sforato.
Vi lasciate sforare
incantato.
Non ci sono.
Non ci sono interventi, li lasciamo incantare per dopo.
Io volevo ringraziarvi, è stato veramente bellissimo.
Grazie.
Veramente commovente.
Grazie. C'era un intervento. Adesso Laura mi fa.
Che bello.
Volevo ringraziarvi sicuramente. E poi raccontarvi un pochino una ricaduta di tutto questo sui bambini piccoli, perché io lavoro con i bambini delle elementari. Allora, l'informatica è, nelle scuole praticamente non è da portare, nel senso che ci arriva. Ormai mi ricordo che quando sono comparsi i primi cellulari avevamo questo problema di dell'insegnante che non poteva rispondere al telefono in classe perché era una mancanza di rispetto, no? Verso gli alunni. Ora viviamo con lo smartphone sulla cattedra perché è diventato anche il modo per comunicare tra di noi.
Certo.
Cioè all'interno della scuola non c'è più il telefono sul piano, ma c'è lo smartphone, per cui dalla segreteria ti arriva la circolare, il messaggio, e tu raccogli tutto attraverso questo strumento. I bambini se ne rendono conto perché condividiamo anche con loro ovviamente questo nuovo modo di usare la tecnologia. Quindi praticamente queste cose arrivano nella scuola e sono portate da loro molto spesso. Io uso un computer come questo tutti i giorni in classe, abbiamo la possibilità di usare delle lavagne multimediali, ma cosa succede? C'è un numero limitato di tablet per condividere i contenuti multimediali che ci sono anche sui libri di testo, perché ora se andiamo ad analizzare i libri di testo delle elementari, tutti danno accesso alle aule multimediali e sulle aule veramente si possono cogliere degli stimoli molto interessanti da condividere con i bambini. Cosa succede? Si usano quei 3-4 tablet che ci sono a disposizione della scuola e poi questi piccoli dicono: ma maestra, perché non posso portare il mio? Così me lo metto, io ce l'ho anche a casa. Per cui succede questo, che genitori comunque collaborativi, nel senso che ovviamente bisogna formarsi tutti insieme, sono d'accordo e ben disposti, per cui questi bambini arrivano con il loro tablet, chi non ce l'ha ovviamente può usare quello della scuola, e si appropriano di questi contenuti. Quindi senza fare una materia a parte, diventa veramente la struttura che connette tutto quello che viene fatto, ma avviene in maniera abbastanza naturale se si affianca questo processo e se non ci si mette di mezzo, tra virgolette, ma se si asseconda, e da noi succede abbastanza.
Grazie. Grazie.
Laura, ti chiami?
Sì.
Grazie Laura, hai detto una cosa meravigliosa, bellissima. Noi siamo molto molto convinti, anche fiduciosi, che il cambiamento è possibile. Aggiungo che il cambiamento è possibile perché, come ci ricordava Mauro, la stupidità non è necessaria, anche se è possibile e tristemente frequente. Il cambiamento è possibile soprattutto nella scuola. ho qualche problema sull'università. L'università, io credo, l'università italiana almeno non è emendabile. È morto da poco anche De Mauro, è stato pianto da quasi tutti gli accademici, nessuno dei quali ha la minima intenzione di praticare uno dei suoi suggerimenti più chiari, la necessità di sbaraccare, è il termine che ha usato il più grande linguista italiano, di sbaraccare il modello didattico tradizionale, quello del docente che insegna una platea, quello della trasmissione del sapere, quello della passività di chi ascolta. Sappiamo tutti che dopo 2 minuti ognuno fa finta, gli studenti sono bravissimi a guardare in faccia l'insegnante a fare sì sì, e la loro capoccia sta da un'altra parte. Ci sono centinaia di ricerche serie che lo hanno dimostrato. Allora o siamo in grado di trasformarla, la meravigliosa potenzialità della didattica in presenza, oppure... In proposito, volevo dire, la università non è emendabile, perché ragioniamo tanto sul problema della... Oggi è stato molto interessante anche l'intervento, lo scambio di idee tra Marcello e Mauro sul fatto se il sistema sia aperto, sia chiuso, l'osservatorio interno, esterno. Negli anni 50, nel 1951, questo è il libro che è uscito ieri di Giovanni Madonna, ci regala questa chicca. Io sono rimasto quando ho letto la data del 1951, Bateson scriveva: in fisica e in una certa misura in antropologia e in altre scienze, tra cui in particolare la storia, ci si rende ora conto che l'osservatore e anche il teorico debbono essere compresi entro i sistemi che vengono analizzati. Le teorie della fisica e le affermazioni degli storici sono ugualmente costruzioni dell'uomo e possono essere unicamente capite come prodotti di una interazione tra i dati e lo scienziato, il quale vive in una data epoca e in una data cultura. Pochi anni più tardi, ma sempre negli anni 50, Bateson scriveva: l'osservatore deve essere incluso nel campo di osservazione e ciò che si può studiare non può che essere una relazione o un regresso infinito di relazioni, mai una cosa. A proposito dello bello scambio di idee tra Marcello e Mauro, io mi ero appuntato questa considerazione che vi propongo: l'insegnante, l'osservatore, è dentro al sistema e, come sappiamo, lo modifica, e proprio per questo fatto può stare anche un pochino fuori quando progetta, quando descrive, per poi rientrare dentro il sistema che lui per primo contribuisce a modificare. Questo naturalmente è possibile perché il sistema, ogni sistema è dinamico, e quindi il problema stare dentro o stare fuori, e il sistema si trasforma. Questo è un problema centrale per chi ha la responsabilità di un percorso di apprendimento. Le teorie del costruttivismo sociale dimostrano la necessità di prevedere gli attesi imprevisti, ma suggeriscono anche di progettare con molta cura e molto rispetto quale potrebbe essere un percorso di apprendimento, pronti a cogliere i suggerimenti che vengono quando una studentessa ci fa il racconto di Auschwitz, perché quello non lo avevamo previsto né lo si può prevedere, ma questi sono gli attesi imprevisti che succedono sempre con i bambini piccoli, ma anche con i bambini grandi dell'università, appena li si lasci liberi di agire la creatività.
Arrivo, questo significa tenere conto delle storie. Questo, se fai, gli dai spazio, entrano e modificano il sistema.
Certo.
Benissimo.
Avere anche una delle persone che...
intervento, posso parlare da qui perché è un po' accidentato, sì. Racconto una storia. Il mio incontro con il mio De Mauro, allora mi ero iscritta a filosofia, anno accademico 71-72, all'epoca erano liberi gli anni di studio, vado a vedere le materie, mi colpisce subito filosofia del linguaggio, c'era un asterisco. Leggo nella spiegazione cattedra vacante, perché in quegli anni non c'era l'insegnamento. Così aggirai l'ostacolo, cominciai a progettare un altro iter. poi c'erano luminari proprio tipo Franco Lombardi, Guido Calogero, Lucio Colletti, Tullio Gregori, c'era il palazzo della scelta. Cominciare poi, 72, un mio compagno di corso che adesso è docente di filosofia del linguaggio, Stefano Genzini, mi disse: senti, stavamo seguendo estetica, senti, lo sai che è venuto un nuovo professore di filosofia del linguaggio? A me è servito. Andiamo, migriamo. La filosofia era proprio la migrazione degli anni 70, andava così, entriamo e vediamo questo insegnante, come diceva il professor Quagliato, che col suo modo di porsi insegnava se stesso, quindi introduceva la bellezza, la narrazione nella filosofia del linguaggio. Non era in cattedra, per noi era sconvolgente perché all'epoca il mostro sacro distava anni luce da noi, con microfoni in lontananza, ed erano gli anni in cui nel 71-72 avevamo sulle nostre spalle il 68 che ci aveva preceduto, quindi potete immaginare filosofia a Roma. Tullio Mauro destrutturava la lezione, quindi parlandoci di Saussure, di Jenslow, di filosofia del linguaggio, lui camminava avanti e dietro, avevamo la sensazione che nel momento in cui ci spiegava le cose, lui le stesse cercando con noi,
che bello,
nella sua testa, ci sentiamo coinvolti, attori. Bene, ci parliamo, diciamo.
Si vede come lo racconta.
Che bella storia.
Domani, quando è che ci sono le prossime lezioni? Andiamo a vedere il calendario, va bene, andiamo. Poi era il momento, e finisco, non dubbi te, le assemblee, comitati di contestazione nelle assemblee, quindi c'era la cellula del PC, c'erano potere operaio, lotta continua, ognuno aveva la sua visione apocalittica, no? di come dove si poteva andare a parare. In un'assemblea accanitissima, noi parlavamo dei baroni, perché lì contestiamo, blocchiamo la lezione, allora c'erano i volontari col megafono, andavano a interrompere le lezioni. Nella Fossa dei Leoni vediamo arrivare Tullio De Mauro e noi incredulo diciamo: ma come osa venire qui? Siamo noi autogestiti. Viene Tullio De Mauro, chiede la parola, prende il microfono, ecco, e lui, che era fuori del sistema ma era nel sistema, decontestualizza le parole, maestro in questo dell'ironia, dell'umorismo, fa: buongiorno, io sono il barone il mio feudo è filosofia del linguaggio. Noi ci cominciamo a guardare, allora ci chiedevo: ma sta con noi o è contro di noi? Strano. Allora ci crede che oppure no, ci spiazzò e in una maniera interlocutoria, perché lui, ecco, come nei libri di Benson, non era per la finalità cosciente, per il pensiero unico, lui poneva domande, ci faceva capire anche come il corso generale di Saussure era venuto fuori dagli appunti degli allievi, era costruita quell'opera. Da quel giorno le lezioni di De Mauro sono sempre più follate, quindi di Rasta con l'auto, fuori di ogni schema,
amo copiato.
A sentire. Continuò la storia. Noi i primi diventavamo i suoi volontari per l'educazione linguistica, quindi cominciò il rapporto con il CIDI, col blocco kit del gruppo di Scardici, e c'era Lombardo Radice che faceva le lezioni di didattica. E non ci passava il tempo per parlare, per narrare storie. Allora Tullio De Mauro ci disse: ma perché non venite dopo cena a casa mia? Il tempo continua, un anno stop. E quindi andavamo a raccontare le storie di quello che avevamo visto nelle scuole.
La rete senza la rete.
Senza la rete, ma lui ci metteva in rete perché eravamo tutti seduti in cerchio e c'era un tavolino tra le poltrone. E la prima cosa, lui accendeva una grande candela. E io mi sono chiesta: ma era una mangiafumo? Grande, perché noi fumavamo.
Lasciamo il dubbio su.
Oppure era un pizzo, cioè un fuoco virtuale, e noi ci siamo attorno.
Grazie per questa storia. Grazie a Alberto, la Venezia e Fania, che sono stati veramente illuminati.